Se c'è brusio, poi chi ascolta le registrazioni non sente niente. Quindi, silenzio e chiudere la porta, per favore, perché si sente un brusio veramente forte. Mi chiudete, grazie. Allora, epoche, simmetria, programmazione e progettazione di questa visione molto oculata. 5, 10, 15 e 30 e di 9 anni in 9. L'opera si conclude anche in modo abbastanza scherzoso, andiamo a vedere la fine visto che ci occupiamo oggi di struttura, ed è una chiusura anche questa un po' in understatement. Ci ricorda un po', e forse non in modo casuale, la chiusura che avevano le annotazioni di Leopardi per chi ha seguito il corso l'anno scorso. Arrivederci, o lettore, seppur ci rivedremo, quando io, Barbogio, sragionerò anche meglio che fatto non ho in questo capitolo ultimo della mia agonizzante virilità. AD 14 maggio 1803, Firenze. È molto bello questo passaggio di chiusura perché c'è tutto Alfieri, è proprio tutto lui. Intanto questa allocuzione al lettore molto amichevole, il mettersi non sul piedistallo ma a tu per tu col lettore che l'ha accompagnato fino a quel momento. Seppur ci rivedremo, e quindi alludendo a un possibile incontro, un incontro che potrebbe essere ultraterreno, dove dice quando io Barbogio è un termine molto triviale, molto basso, devo dire vecchio, anziano, ma anche un po' borbottante, vecchio Barbogio si dice di solito, sragionerò anche meglio che fatto non ho in questo capitolo ultimo. Quindi è chiaro che qui c'è una chiara forma antifrastica dove l'autore dichiara di avere sragionato nell'ultimo capitolo e quindi sragionerò meglio di quanto io non abbia fatto nel testo che precede. Capitolo ultimo di che cosa? Della quarta epoca che viene chiamata virilità, però anche qui altra marca tipica di Alfieri, l'uso di dittologie contrastive, quindi agonizzante virilità. La virilità non può essere agonizzante, e cioè normalmente a virilità non penseremmo mai di associare un aggettivo come quello di agonizzante, perché la virilità ci veicola immagini invece di forza, di vigore, di potenza, e invece l'agonizzante virilità è un effetto, con un effetto di contrasto quasi, in alcuni casi Alfieri lo usa quasi ossimorico, cioè un ossimoro, per cui una sorta di impossibile a darsi naturalmente, manifesta proprio la chiusura di un testo quasi in forma minore, diremmo, proprio non in un climax discendente piuttosto che ascendente. L'ultima epoca quindi viene presentata in questo modo, e noi dobbiamo però leggerla pensando che il testo avrebbe avuto anche la parte della vecchiaia, cosa che Alfieri capisce di non poter fare proprio perché la data di morte è nell'ottobre, qui siamo nel maggio, per cui le condizioni di salute sono già fortemente compromesse, e quindi dobbiamo pensare a una struttura che gioco forza si chiude nell'ambito delle quattro epoche. È molto interessante questa progressione anche quantitativamente, cioè quindi ragioniamo anche sull'aspetto quantitativo, perché da un lato coincide con dei moduli rappresentativi del tempo, e cioè l'epoca della puerizia a malapena veniva inserita nella ricostruzione di una autobiografia, e anzi abbiamo detto già che Alfieri è molto moderno in questo dare delle coordinate sulla sua sulla sua vita proprio nella sua forma iniziale e non educata, quindi molto grezza, molto naturale, molto vicina allo stato di natura. Ecco il motivo per cui Alfieri invece dà a questa epoca un suo spazio, perché la rappresentazione della virilità, che è il punto di vista finale, questa è una vita scritta orientativamente, non semplicemente narrativamente, cioè deve presentare l'immagine dell'autore come è diventato dopo la conversione, non semplicemente che cosa è stato nel passato per dare una notizia di sé. Ecco, questo scrivere la vita inserendo anche la puerizia è già particolare, però Alfieri non può sovvertire completamente i canoni e quindi assegnare alla puerizia tanto spazio quanto ne avrebbero avute le altre epoche era francamente troppo, era un atto molto rivoluzionario rispetto ai canoni espressivi del tempo. Alfieri però che cosa fa? Fa un'operazione che poi vedremo bene leggendo parti insieme del testo, ma vi voglio dare questa chiave di lettura già da ora perché mi sembra molto interessante. Scrive fatti ed episodi della propria infanzia, puerizia e della propria adolescenza con uno scopo ben preciso, e cioè con l'idea di dare un'immagine di quella che era la propria indole, quindi con una funzione rappresentativa che può sembrare, attenzione perché qui c'è un doppio punto di vista che Alfieri costruisce rispetto al quale di nuovo non dobbiamo farci ingannare, dobbiamo essere molto attenti nel seguire le sue operazioni, le sue strategie stilistiche. Apparentemente la puerizia è narrata con dei fatterelli e quindi di nuovo in understatement. Poco testo e testo raccontato come se fosse poco importante, con un effetto di quasi demistificazione della figura dell'autore stesso. In realtà lo scopo è quello che ci dice nel capitolo 4 della puerizia, che vi vorrei un pochino leggere. Primo perché è molto bello, molto divertente, così vi dà un'idea subito del tipo di scrittura, ma poi perché questo capitolo, a parte che racconta un episodio molto noto della vita, ma poi lo racconta proprio spiegando perché ha scelto questo episodio, ha deciso di raccontarlo. Tenete conto del fatto che le autobiografie scritte precedentemente quasi non inserivano il momento dell'infanzia, non lo ritenevano importante, perché erano autobiografie modellizzanti che dovevano presentare l'educazione, che dovevano fornire un modello per i lettori, un modello di comportamento, un modello educativo. E finché il fanciullo non viene educato, e cioè quindi fino a circa i 9 anni, non ha nessun modello da poter proporre come punto di riferimento. È assolutamente inutile la vita di un individuo, veniva considerata assolutamente inutile la vita di un individuo nell'infanzia. Invece Alfieri scrive, già come titolo del capitolo 4, sviluppo dell'indole indicato da vari fatterelli. Quindi da un lato l'understatement di raccontare fatterelli, e cioè eventi di poca importanza, e raccontarli continuamente ribadendo il fatto che sono dei fatti poco importanti, dei fatti quasi insignificanti, e quindi con un'ottica di abbassamento che è di contenuto, di temi, ma anche linguistico, l'uso che vedrete adesso dalla lettura dei diminutivi e dei vezzeggiativi, sempre in funzione antifrastica, che è proprio una chiave di lettura in generale della vita, ma che nella puerizia agisce in modo molto forte. E dall'altro però l'effetto opposto, e cioè se è vero che the child is the father of the man, e cioè il bambino è il padre dell'adulto, guardando la puerizia io riesco a capire qualche cosa di molto importante dell'età adulta. E siccome lo scopo è quello di mostrare un'età adulta che è passata da un grande cambiamento, da una specie di rivoluzione radicale nella percezione di sé. Ricordiamoci sempre che Alfieri costruisce la vita con un prima e un dopo, e che questo spartiacque è la conversione letteraria, la conversione del avvenuta nel 74, e che lo cambia radicalmente, ne fa un uomo completamente diverso. Quindi questo diverso, questa diversa prospettiva è il punto di vista orientato col quale dobbiamo leggere il nostro testo. Se è vero questo, cioè che l'obiettivo è quello di presentare un modello, allora anche i fatti dell'infanzia sono importanti, ed ecco il perché ci si indugia anche in modo molto narrativo. Infatti la bellezza di questa puerizia è che per la prima volta nella storia della letteratura il bambino ha una cittadinanza letteraria, e ditemi se è poco, perché normalmente il bambino era considerato un appendice, un elemento accessorio, non ha cittadinanza come personaggio, non aveva cittadinanza come personaggio, non l'avrà anche per molto dopo. Pensate a quanto pochi bambini ci siano, di nuovo prendiamo i Promessi Sposi, perché ci fa comunque da cartina di tornasole nei Promessi Sposi. C'è Medico, c'è la povera Cecilia che muore, ma bambini che abbiano una loro individualità non ve ne sono, ma soprattutto poi sono bambini privi totalmente di un punto di vista, sono bambini ai quali non si dà voce. E invece Alfieri fa tutto questo, e lo fa molto prima del grande romanzo dell'Ottocento, perché dà voce al bambino. E quindi leggiamo brevemente per capire quanto la scelta di questi episodi sia strutturale, funzionale alla costruzione di tutta la propria autobiografia. Vediamo cosa riesco a leggervi. L'indole che io andava intanto manifestando in quei primi anni della nascente ragione era questa: taciturno e placido per lo più, ma alle volte loquacissimo e vivacissimo. Guardate, vi faccio subito notare il corrispettivo dell'understatement, dei vezzeggiativi e dei diminutivi, che è invece negli accrescitivi e nei superlativi. Quindi tenete tanti livelli di lettura mentre leggete, perché anche questo aspetto linguistico è interessante: loquacissimo e vivacissimo. Alfieri gioca sui due estremi. Domani facciamo una lezione sulla lingua e lo stile, e quindi andiamo più nello specifico, però già nella lettura è interessante notare questi aspetti. E quasi sempre negli estremi contrari: ostinato e restio contro la forza, pieghevolissimo agli avvisi amorevoli, rattenuto più che da nessun'altra cosa dal timore d'essere sgridato, suscettibile di vergognarmi fino all'eccesso e inflessibile se io veniva preso a ritroso. Ci ha già fatto un panorama che è interessantissimo, perché non è solo il punto di vista dell'adulto sul bambino, ma è quasi un dare voce al bambino nel raccontare l'adulto. Vedete il cambio di prospettiva? E questo cambio di prospettiva ci rende ragione dell'estrema naturalezza del testo, cioè il fatto che il testo ci si presenta con una freschezza, con una vivacità, come se quel bambino rappresentato si potesse finalmente raccontare, avesse proprio l'autorizzazione a narrarsi, cosa veramente nuovissima e quasi mai realizzata. Perché anche quando nell'Ottocento e anche nel Novecento gli scrittori decideranno di raccontare il loro sé infantile, non riusciranno quasi mai a uscire dal punto di vista orientato dell'adulto. Cioè è l'adulto a posteriori che racconta il bambino, non è il bambino che si racconta. Bisognerà aspettare molto, molto oltre, sulle prime scritture infantili. E invece Alfieri riesce in un'operazione veramente modernissima, della quale però ora vorrei leggere il paragrafo relativo alla reticella, perché è un episodio molto famoso, quindi qualcuno magari l'ha già sentito nominare, immagino poco perché Alfieri si studia pochissimo nelle superiori, che però è molto interessante, perché lo potete prendere come emblema di questo uso di episodi infantili in funzione invece dell'indole adulta. E nel nostro caso lo scopo della narrazione qual è? Quello di mettere il complesso di Sansone sotto osservatorio. Qual è il complesso di Sansone? È il complesso che Alfieri mostra, manifesta più volte in vari episodi narrativi. E cioè, di nuovo, ho messo questa bella foto per ispirarci in questa lettura, è il complesso del capello. Il complesso di Sansone è il complesso di chi collega la propria forza e quindi il proprio ego alla potenza espressa dal capello folto. Qui siete tutti molto giovani e quindi non avete, parlo per i ragazzi perché le ragazze possono avere varie fogge, ma non avete proprio per la vostra gioventù problemi che invece affliggono vostri amici di età più avanzata, dove il capello scompare per ragioni legate alla, non tanto all'anagrafe ma anche all'età e alla propria discendenza, e quindi scomparendo il capello scompare anche un'idea di sé che si deve confrontare con un'immagine diversa. Di lì la grande rivoluzione di questi skinhead che un tempo erano rappresentanti di una fazione politica o di gruppi musicali, che invece adesso sono invece delle reazioni molto pragmatiche a dei fatti non diversamente risolvibili, perché i riporti da una parte all'altra sono per fortuna scomparsi. Vediamo la reticella, come viene raccontata da Alfieri per questo complesso di Sansone, che poi tornerà nella fase adulta e che è anzi oggetto di un episodio interessantissimo col servo Elia, che viene quasi massacrato di botte per aver osato tagliare male i capelli al padrone. Quindi il problema del capello non è semplicemente un fatto estetico o personale, ma il complesso di Sansone gioca anche nel rapporto tra le classi sociali e viene anche analizzato, quando poi lo ritroveremo, lo approfondiremo. Vi voglio solo leggere rapidamente, molto rapidamente, perché voglio raccontarvi anche qualche altra cosa, questo complesso questo episodio della reticella. Per dar meglio conto ad altrui e a me stesso di quelle qualità primitive che la natura mi aveva improntate nell'animo, fra le molte sciocche istoriette accadutemi in quella prima età, ne allegherò due o tre di cui mi ricordo benissimo e che ritrarranno al vivo il mio carattere. Attenzione su questo al vivo, perché non è semplicemente una nota stilistica consueta, è la volontà di rappresentare come se si fosse in quel momento al vivo, e cioè come da persona viva. Ecco perché possiamo poi dire sembra che il bambino racconti l'episodio, cioè sembra che veramente abbia avuto cittadinanza nel mondo letterario. Di quanti gastighi mi si potessero dare, quello che smisuratamente mi addolorava e a segno di farmi ammalare e che perciò non mi fu dato che due volte sole, egli era di mandarmi alla messa con la reticella da notte in capo, assetto che nasconde quasi interamente i capelli. Quindi cosa costringevano questo povero Alfieri piccolo a fare? Questo folto capello che qui possiamo vedere, che quindi anche in età giovanile doveva essere una specie di massa lanosa, veniva inserito in una reticella. Questa reticella serviva probabilmente per ragioni igieniche e anche come una sorta di cappellino che gli mettevano per andare a messa e per renderlo più ordinato, più a posto. Dietro questo episodio dobbiamo vedere un primo elemento di coercizione della volontà. Quindi il capello contratto dentro la reticella non è semplicemente un elemento estetico, ma è una forma di reazione nei confronti di una volontà imposta dall'esterno. Su questo Alfieri è veramente inflessibile, e cioè la propria volontà, la coercizione della propria volontà viene riconosciuta subito come un elemento caratteristico del proprio io, del proprio sentire. L'ha detto prima, rattenuto più che da nessun'altra cosa dal timore d'essere sgridato, quindi una indole rispettosa di un'autorità riconosciuta, attenzione però riconosciuta, perché nel momento in cui l'autorità non viene riconosciuta viene fuori il tirannicida, e suscettibile di vergognarmi fino all'eccesso. Suscettibile di vergognarmi fino all'eccesso e inflessibile se veniva preso a ritroso. E leggiamo l'episodio. La prima volta che io ci fui condannato, né mi ricordo più del perché, venni dunque strascinato per mano dal maestro alla vicinissima chiesa del Carmine, chiesa abbandonata dove non si trovavano mai 40 persone radunate nella sua vastità. Tuttavia, sì fattamente mi afflisse codesto gastigo che per più di 3 mesi poi rimasi irreprensibile. Tra le ragioni che io sono andato cercando in appresso entro di me medesimo per ben conoscere il fonte di un simile effetto, 2 principalmente ne trovai che mi diedero intiera soluzione del dubbio. Guardate l'autoanalisi come procede. L'una si era che io mi credeva gli occhi di tutti doversi necessariamente affissare su quella mia reticella e che io dovevo essere molto sconcio e difforme in codesto assetto e che tutti mi terrebbero per un vero malfattore vedendomi punito così orribilmente. L'altra ragione si era che io temeva di essere visto così dagli amati novizi. Adesso vi faccio una parentesi sui novizi, e questo mi passava veramente il cuore. Or mira, o lettore, in me, o Miccino, il ritratto è tuo e di quanti anche uomoni sono stati o saranno, che tutti siamo pur sempre a ben prendere bambini perpetui. Allora, in questo brano c'è veramente uno squarcio interessantissimo di quello che la vita farà come operazione letteraria, operazione di autoanalisi. Intanto la presentazione di un evento in forma assolutamente viva, naturale, non artefatta. La capacità di Alfieri di lavorare introspettivamente per andare a recuperare le ragioni di una sensazione che però viene rappresentata in forme quasi iperboliche, e cioè l'essere stato portato con la reticella in una chiesa, peraltro lui dice semideserta, dice quando ce n'erano tante persone ce n'erano 40, gli ha provocato una forma quasi di autopunizione tale da lasciarlo prostrato per circa 3 mesi, dice. Rimasi irreprensibile per circa 3 mesi. 2 ragioni. Una ragione riferita al giudizio esterno e quindi strettamente legata all'operazione di autoanalisi autobiografica. Perché nel momento in cui Alfieri scrive, scrive per essere giudicato dagli altri. Quindi questo episodio diventa metaforico di tutta l'operazione della scrittura della vita. E cioè mettersi a nudo in una posizione quasi di dileggio, dire di sé tutto e essere anche sottoposto al pubblico ludibrio, cosa che viene fatta nel momento in cui l'autore scrive la vita. Quindi episodio chiave per intendere tutta l'operazione di scrittura. E dall'altro l'essere dileggiato da chi si ama, perché chi sono questi novizi? Questi novizi, poi lo leggiamo bene quando affrontiamo insieme la puerizia, i novizi erano delle voci bianche, dei ragazzi molto giovani che facevano parte di questo coro di voci bianche, dei quali Alfieri a un certo punto si innamora, cioè percepisce delle reazioni di più che ammirazione. Racconta questo trasporto emotivo e nel momento in cui lo racconta mette a nudo proprio la fenomenologia della passione amorosa, così come noi l'abbiamo vista rappresentata da Giacomo da Lentini a Petrarca, a Foscolo quando lo leggeremo. Proprio la classica reazione di fronte all'oggetto di un desiderio che non può essere raggiunto e che si manifesta con palpitazioni, incapacità di controllare i sentimenti, reazioni inconsulte, pensiero fisso, insomma tutte le caratteristiche dell'innamoramento, che Alfieri però dichiara aver avuto verso dei bambini, dei ragazzini del suo stesso sesso. Quindi presenta questa situazione anche con tutte le ambiguità che l'episodio ricopre, perché chiaramente mette in luce quella sessualità non distinta che è stato poi, come dire, studiato scientificamente, vive il giovane nel momento in cui la propria sessualità non è ancora definita, e quindi attraversa forme di bisessualità perfettamente compatibili con la nostra idea del bambino, ma naturalmente un'idea che si è costruita dopo un Novecento in cui Freud ha cambiato completamente il modo di considerare l'infanzia, quindi un'infanzia non priva di chiaroscuri, un'infanzia non limpida, un'infanzia attraversata da una sessualità a volte anche molto violenta, molto forte, e non necessariamente eterosessuale, anzi, che si manifesta spesso in questa sessualità, in questa aura temporale precedente la sessualità vera e propria in forme chiaroscurali. Quindi il motivo per cui la reticella diventava una penalizzazione insopportabile era che i novizi, e quindi l'oggetto di un trasporto amoroso con coloro verso i quali voleva presentarsi nel migliore dei modi, potessero vederlo così conciato, con questa reticella che ingabbiava il capello. Attenzione però, perché in una lettura metaforica che ci viene autorizzata dall'importanza dell'episodio, i novizi chi sono? I novizi sono i lettori. I novizi non sono altro che coloro ai quali il testo è rivolto e coloro verso i quali l'autore vuole presentarsi nel migliore dei modi, nel modo quindi meno ridicolo e meno, come vi posso dire, esteriormente atteggiato. Quindi la chiave di lettura di un episodio dell'infanzia così cruciale ci autorizza a pensare a istituire questo parallelo anche per altri episodi. La mancanza, la riduzione quindi quantitativa non è una riduzione qualitativa, perché gli episodi occupano, sì, abbiamo detto, solo 5 capitoli, ma il peso specifico di questi episodi è veramente notevolissimo, e quindi dobbiamo pensare a una logica che regola la struttura del testo, ma contemporaneamente anche a una strategia scrittoria molto molto alta. Io non sono tra quelli che pensano che la prima stesura sia scritta di getto, non credo proprio. Penso che ci fossero dei materiali preesistenti, e ci sono anche dei vari indizi di tipo proprio testuale, filologico, sopra Alfieri 13, che ci fanno pensare a dei materiali precedenti. E penso anzi che Alfieri abbia voluto costruire una specie di cattedrale molto illuministicamente molto razionale, ma che proprio come accade dietro alle operazioni apparentemente più razionali voglia nascondere in realtà un magma molto poco razionale, molto irrazionale, e per noi estremamente utile non solo per capire Alfieri e il Settecento, ma per capire anche molto di quello che l'infanzia di ciascun lettore è stata e può dire recuperata all'uomo adulto. Quindi credo che veramente queste pagine siano esemplari per anche un lettore moderno, che siano proprio un modo per guidare il lettore, i novizi, cioè il lettore a cui Alfieri teneva veramente di più, in un percorso di autoanalisi che poi è quello che ciascun testo costringe a fare, ciascun lettore, e a maggior ragione un testo di tipo autobiografico che, come vi dicevo all'inizio, ha spinto tutti i lettori a mettersi di fronte a uno specchio e a fare i conti con loro stessi. Affrontiamo un altro problema ora, prima di abbandonare la struttura. Affrontiamo il problema dei prodromi della vita. Che cosa vuol dire prodromi? Vuol dire anticipazioni, e cioè elementi che possiamo mettere in conto come prove generali della scrittura del testo autobiografico. Dobbiamo citarne alcuni che credo siano importanti. Uno di questi è il rendimento di conti da tenersi al Tribunale d'Apollo sul buono o male impiego degli anni virili, titolo molto lungo che generalmente viene abbreviato in rendimento di conti. perché da tenersi davanti al tribunale d'Apollo? Perché il primo giudizio che Alfieri pensava di dover dare era quello su di sé come letterato. E quindi Apollo, in un contesto molto classico, doveva giudicare su come gli anni virili erano stati impiegati. Allora, questo testo è un vero e proprio scritto che Alfieri elabora dal 1774 al 1802. Questo è uno dei testi che sicuramente sono serviti per la scrittura dell'autobiografia, perché elenca gli anni letterari cercando di disporre in un testo che non è proprio un testo autobiografico, ma però un elenco di tutti gli elementi positivi che potevano essere prodotti davanti a questo tribunale. Naturalmente la vita dal 1774 in poi, cioè dalla conversione letteraria in poi, è soprattutto la vita letteraria, quindi il rendimento di conti da darsi al tribunale d'Apollo è sostanzialmente un elenco di opere letterarie, di imprese di tipo appunto letterario, perché la vita più importante, la vita virile, è quella di Alfieri letterato. Le note successive, quelle dal 1791 al 1803, perché il primo blocco di carte del rendimento di conti arriva fino al 1790, vengono aggiunte anno dopo anno, e la sensazione dei primi studiosi di questo rendimento di conti è che questo non sia altro che una specie di brogliaccio dove anno per anno Alfieri annotava i fatti salienti che gli erano occorsi, fatti importanti della sua vita, e che quindi servisse per la scrittura dell'autobiografia. Questi dati, cioè questi prodromi, li elenchiamo sostanzialmente perché ci servono per giustificare una stesura, una prima stesura così matura, così elaborata, e che sicuramente si è appoggiata a testi precedenti. Apprendiamo per esempio che Alfieri voleva dedicare nella vita stessa un capitolo per anno, e cioè ogni anno della sua vita avrebbe dovuto occupare un capitolo. Poi l'elaborazione successiva fa sì che i capitoli accorpino più anni, e quindi già l'elaborazione di questo rendimento di conti, che passa diverse fasi, dove da una prima idea cronologica si giunge a un'altra idea, ci fa capire come anche l'autobiografia abbia potuto passare fasi diverse fino a giungere a quello che noi leggiamo, e che è una forma, una struttura molto calibrata, molto ben determinata. Altro testo che possiamo annoverare tra i prodromi della vita è il prospetto cronologico della vita. Il prospetto cronologico occupa l'ultima carta del manoscritto Alfieri 13 ed è coevo al 1790. Allora, questo prospetto ci dà una sorta di grande schema generale di quello che la vita avrebbe dovuto contenere. E non a titolo abbiamo un anno di riferimento, che è il 1790. Magari ora non vi faccio vedere il manoscritto perché è un po' complessa la questione del testo, ma magari se alla fine della lettura del testo ci verrà voglia di capire come è stato costruito, che tipo di architettura aveva, lo analizzeremo direttamente, cioè prendiamo la carta e una volta fatta la lettura ci sarà più facile rintracciare i vari pezzi e vedere che cosa è stato realizzato, che cosa no, e quali varianti. Questo è un altro dei prodromi. Il terzo elemento che invece vi voglio ricordare è una sorta di diario del futuro che Alfieri intitola L'uomo propone e Dio dispone. L'uomo propone e Dio dispone. Lo scrive dal 1790 al 1806, cioè nel 6 chiaramente non poteva scriverlo perché muore nel 3, ma la vita che avrebbe dovuto raccogliere comprendeva questo arco cronologico, 1790-1806, e doveva essere una sorta di prospetto di cose da fare, di lavori da svolgere, di letture che avrebbe potuto effettuare, e viene iniziato a scrivere il 23 settembre 1790 con la Stolberg presente, di nuovo ricordiamoci la presenza della donna che incontra dopo l'ultimo intoppo amoroso, che diventerà poi la vera compagna della sua vita, con cui condivide questa esperienza. La immagine che avevamo visto insieme, e che era questa, dov'è? Ci faceva capire, ho perso per strada, eccola qui, ci faceva capire come la elaborazione della vita avesse visto nella Luisa Stolberg una lettrice molto attenta e anche forse colei che vagliava il testo che doveva essere scritto, poteva essere l'ascoltatrice delle prime redazioni della vita stessa, ma colei che collabora proprio alla stesura di questa autobiografia. Prima di salutarci, qualche osservazione sopra le tematiche. Qualche punto che mi piacerebbe rimanesse presente alla vostra memoria nella lettura che faremo poi da settimana prossima del testo vero e proprio. Domani ci occupiamo di lingua e stile, in modo da chiudere un po' tutti gli strumenti che ci servono per leggere il testo, ma già da settimana prossima iniziamo la lettura della vita. Allora, uno dei temi che vorrei vi fossero presenti nella lettura è quello dell'ironia. L'abbiamo un po' già anticipato, ma è un testo che gioca moltissimo sulla chiave ironica, soprattutto autoironica, per cercare di porre un filtro, una distanza dai fatti narrati. L'avete visto anche un po' da questo brano della Reticella che abbiamo letto insieme. Alfieri cerca di non prendersi sul serio, ma è una chiave autoironica che va un po' demistificata, di cui va capito anche un po' il doppio fondo, perché non è funzionale a innescare nel lettore un principio di allontanamento dalle cose narrate, ma anzi al principio esattamente opposto. Non serve a demistificare il personaggio, ma serve a far aderire il lettore al personaggio, a farlo sentire più vicino, anzi a sollecitare un'operazione di rispecchiamento. Quindi l'ironia pone un personaggio letterario che avrebbe potuto essere messo su un piedistallo invece in una posizione di a tu per tu col lettore, e fa scattare quel meccanismo di autorappresentazione che è l'effetto immediato di tutti i lettori. Leopardi, lo ricordavamo all'inizio ma vale sempre la pena di rammentarlo, legge la vita d'Alfieri in una sola notte e il giorno dopo decide di diventare poeta. Quindi l'effetto di rispecchiamento del lettore, anche del lettore moderno, è dovuto proprio a questa chiave autoironica, per cui un personaggio che invece si tende a costruire in modo molto preciso, molto calibrato, in forme iperletterarie, riesce quasi paradossalmente a non sembrare lontano da noi, a non sembrare sul piedistallo su cui invece si vuole mettere, ma a essere messo su un piano di parità. Altro punto importante, ve l'ho già detto ma vorrei riepilogarlo sempre per darvi delle chiavi di lettura del testo, è proprio la conversione. Cioè, questo è un testo che va sempre letto pensando che viene scritto per mettere di fronte all'attenzione dei lettori il cambiamento che è intervenuto in chi scriveva. Nel 1774 Alfieri diventa un altro Alfieri, un'altra persona, e la sua fedeltà a questa conversione letteraria è la ragione della scrittura della vita e di tutta la sua produzione teatrale, di tutta la sua produzione di drammaturgo e in buona sostanza di tutto quello che Alfieri fa dopo la conversione. Viene raccontata con gli stessi moduli di una conversione religiosa, quindi anche su questo dobbiamo identificare dei passaggi, le modalità della conversione, gli effetti, lo stato d'animo, le conseguenze anche materiali, la spiemontesizzazione, l'abbandonare tutte le proprie tutti i propri beni, abdicare per così dire al suo status e donarli alla sorella. Ha la stessa modalità di una conversione religiosa, dove chi si converte abbandona i beni terreni e abbraccia una vita spirituale dove il bene terreno non ha più alcun senso, perché vede solo l'aspetto spirituale, guarda la realtà, diremmo sub specie eternitatis. Questo è un altro aspetto che va sempre considerato, quindi la focalizzazione della scrittura intorno alla conversione, che è una conversione letteraria trattata come una conversione religiosa. Questo anche nella rilettura del testo precedente. Spesso Alfieri scrive: avrei composto molte poesie se avessi saputo scrivere o in rima o in prosa. E cioè, vi racconto il mio stato d'animo, rappresento dei fatti che servono per mettere in luce la mia indole, e quindi l'indole di un uomo dal forte sentire. Di nuovo, la poesia è del forte sentire, più forte figlia, quindi vado a rintracciare proprio quegli elementi che anche nella mia infanzia, puerizia, adolescenza, sono caratteristici del mio sentire, ma al tempo solo di quelli avevo padronanza, mi mancava la possibilità di esprimerli. Quindi il motivo per cui vengono raccontati questi episodi è per dare una veste letteraria, per dare una forma a qualche cosa che quando li ha vissuti esisteva nell'occasione spinta, cioè nel sentire che provocava Alfieri a vivere certi episodi in un modo piuttosto che in un altro, ma quello che Alfieri non aveva era la voce, la parola, la forma per esprimerli, forma che è stata guadagnata dopo la conversione. Quindi la conversione diventa anche la possibilità di dare parola a quello che parola non aveva, come se ciascuno di noi avesse un tesoro sepolto che aspetta solo di essere dissepolto e di avere voce per essere espresso. Voce che però deve avere una forma precisa e una forma esplicita. Su questo naturalmente si innesta l'ultimo discorso che vi faccio e che ci porta poi alla lezione di domani, cioè la lotta sul piano tecnico. Alfieri presenta la propria conversione come un venire gradualmente in possesso di strumenti espressivi che non sono semplici e che ha guadagnato a frutto di una fatica immensa. In questo c'è anche, se volete, un principio di rispecchiamento del lettore, che vede la fatica che Alfieri ha fatto per guadagnare quella forma espressiva. Quando a 40 anni inizia a studiare il greco, abbiamo di fronte una persona più che matura che decide improvvisamente di trasformarsi in un adolescente che si rimette nei banchi di scuola. E lo stesso accadrà con la lingua italiana, col padroneggiare la lingua toscana, e cioè capire che lo strumento è qualcosa con cui bisogna lottare, fare i conti, conquistarlo, ma proprio come un territorio di conquista. E questo per esempio è molto differente dalla posizione che aveva una vita che abbiamo già nominato per similarità e differenze, cioè la vita di Casanova. Casanova dichiara sin dall'inizio che la sua vita non ha avuto uno scopo preciso, l'unico criterio è stato lasciarsi condurre dal vento, dice, sicché le avventure si susseguono le une dopo le altre senza punti di svolta, in un continuum. Vedete quante differenze. Qui c'è una frattura e il rileggere passato, presente e futuro alla luce di quella frattura. Non c'è farsi condurre dal vento, ma c'è una lotta. Una lotta che si consuma prima di tutto sull'aspetto espressivo, sulla forma espressiva. Domani vedremo precisamente per quali ragioni la forma espressiva è qualche cosa contro cui Alfieri ha dovuto combattere per poterlo fare uno strumento proprio.